Noi parliamo di una sentenza storica, è stata pronunciata sabato scorso, 25 aprile, a Los Angeles e tocca l'ambito del capitalismo digitale, del rapporto tra big tech e dipendenze. Infatti una giuria ha condannato Meta, che possiede Instagram e Facebook, e Google, che possiede YouTube, a risarcire con 6 milioni di dollari una giovane donna che dopo un uso precoce e prolungato di YouTube e di Instagram, che aveva iniziato a usare a 6 anni, e a 9 anni ha sviluppato depressione, ansia e dismorfismo. Questa condanna ha generato sollievo in molte persone preoccupate per l'effetto che social e algoritmi hanno sul cervello e sulla salute mentale delle persone, soprattutto dei giovani, ma ha fatto nascere anche molte domande. Possiamo davvero parlare di dipendenza in questo contesto? Quali pratiche di resistenza gli utenti potrebbero adottare contro il capitalismo delle piattaforme? E poi, al di là delle questioni etiche, quali sono i problemi sociologici e politici più urgenti che riguardano l'attività di queste aziende? Ecco, tra coloro che si sono posti molte domande su questi temi, proprio relativamente a questa sentenza, c'è sicuramente il professore Media Studies all'Università di Siena, Tiziano Bonini, in un articolo recentemente uscito su Doppio Zero, e quindi lo saluto perché è nostro ospite. Buongiorno e benvenuto, Tiziano Bonini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Diciamolo subito, lei, Bonini, leggevamo nel suo articolo di qualche giorno fa su Doppio Zero, si dice molto contrario a questa sentenza, ma non perché Meta e Google siano innocenti, tra virgolette, ma perché questa sentenza veicola una narrazione che lei ritiene sbagliata. Che cosa intende?
In particolare la critica che faccio nell'articolo è rivolta appunto al tipo di narrazione che è emersa nei discorsi pubblici, nei media e anche tra le preoccupazioni delle persone e di noi come utenti in conseguenza a questa sentenza, perché pone in cornice il problema, cioè la nostra relazione con i social media dal punto di vista di una relazione di dipendenza psicologica. Sul tema della dipendenza psicologica da social c'è in realtà una vastissima letteratura scientifica, e se andiamo a guardare dentro, al di là del senso comune, delle nostre preoccupazioni sulle nostre dipendenze da social, questa letteratura scientifica non ha per niente trovato una conferma alla tesi della dipendenza. È anche una letteratura che si basa su una lunga storia, nel senso che oggi parliamo di questa dipendenza da social, ma si facevano ricerche negli anni '80 sull'ipotesi di dipendenza da televisione o da videogiochi, no? Ritornano questi temi. Molti nel dibattito pubblico hanno assimilato i social al tabacco e quindi alle sentenze storiche che attaccavano l'industria del tabacco perché creava dipendenza, ma nelle ricerche fatte finora su larga scala, su grandi campioni di ricerca, è molto difficile, c'è molta controversia nella comunità scientifica, ma i risultati sono anche molto limitati. Cioè, nella maggioranza di queste ricerche non si riesce a stabilire un nesso fra l'uso dei social media e un effetto clinico di dipendenza. Questo è il primo punto del contesto, ecco, e poi ce ne sono altri, perché da sociologo dico anche che non è soltanto una questione psicologica, cioè incorniciare l'uso di questi mezzi. Da un lato ci sono gli psicologi che ci dicono, nella maggioranza dei casi, che non riusciamo a trovare questa relazione di dipendenza. In più, no? Oltre a questo, a parte il famoso caso di Jonathan Haidt e del suo libro Generazione Ansiosa, che è stato estremamente criticato dalla comunità scientifica, poi c'è un tema di forse, dal mio punto di vista, è che se questi effetti apparentemente non sono così riscontrabili, così forti, così confermati, allora forse non è un problema di dipendenza, no? Il problema dei social non è la dipendenza che creano, ma il modo in cui gestiscono i nostri dati, il modo in cui orientano la visibilità dei contenuti politici o anche culturali. Forse è il modello economico che è costruito intorno, perché sappiamo, per esempio, la sentenza lo dice bene, ma è una cosa che anche qui la letteratura scientifica conosceva già. Da un lato la sentenza chiarisce molto bene il fatto che dimostra anche che queste aziende facevano di tutto, cioè costruiscono, hanno un design delle piattaforme, di queste app, che è chiaramente orientato a catturare l'attenzione. Ma c'è un bel salto, no, logico, tra il dire che queste app sono molto brave a catturare la nostra attenzione by design e dire che questa cattura dell'attenzione ha un effetto negativo sulla salute.
Ecco, però
non è quest'ultimo passaggio non è assolutamente dimostrabile.
Ecco, però ci sta raccontando, diciamo così, Tiziano Bonini, un consenso, diciamo, scientifico, anche se è difficile da raggiungere effettivamente. Però è vero che, diciamo così, il consenso del senso comune invece è quello di dire c'è dipendenza, i ragazzi stanno troppo sui social, stanno troppo sul cellulare, addirittura questo ha portato a una legislazione restrittiva, pensiamo per esempio all'Australia, oppure a proposte di legge in Italia, no ai social fino ai 16 anni, quindi c'è un po' un mito che è stato creato in realtà a fronte di un consenso scientifico che invece non c'è. Come si spiega questa discrepanza poi?
Beh, è una discrepanza che fa leva su una preoccupazione molto trasversale a livello ideologico, cioè da destra e da sinistra qualsiasi famiglia, qualsiasi genitore, no, è preoccupato per la salute mentale dei propri figli, ed è molto facile per un governo, secondo me molto, come dire, è la cosa più semplice da fare tra tutte le possibili azioni che si potrebbero intraprendere nei confronti di queste aziende, l'idea di mettere un divieto per i giovani per proteggere i nostri ragazzi, lasciando intatto il modello di business, la gestione dei dati, la questione della politica della visibilità e della moderazione dei contenuti che rimarrebbero per tutti gli utenti ultra sedicenni, no? Secondo me il motivo è quello, cioè va molto di moda, è molto facile, sarebbe un'idea che qualsiasi politico ormai infatti la sentiamo dire un po' da tutto lo spettro politico, che si convince facilmente di questa cosa. Però,
addirittura ci sono quelli che dicono che abbia addirittura che influenzi il nostro, diciamo così, a livello proprio chimico molecolare del nostro cervello,
certo,
no?
Ma ci sono alcune cose che sono anche abbastanza dimostrate anche nella letteratura scientifica, cioè il rilascio di dopamina, però anche qui bisogna intendersi, perché andare a un concerto musicale, fare attività sessuale o ascoltare musica è stato dimostrato che rilascia lo stesso tipo di sostanze chimiche, dopamina, del consumo di droga. Non significa che andare a un concerto di musica si diventa dipendenti dalla musica e non se ne può più fare a meno, e se non vai più a un concerto poi il tuo corpo suda e ha le caratteristiche cliniche della dipendenza. Significa che reagisce positivamente, che è felice, ha un appagamento immediato che si riverbera nel cervello col rilascio di dopamina. E l'appagamento immediato è quello che molti di noi, non soltanto i giovani, hanno nello scorrere i contenuti social media, che sono semplici, spesso facilmente catturano facilmente la nostra attenzione e di fronte allo stress della vita quotidiana o alla noia nel caso dei giovani, ci danno un appagamento molto semplice, più banale di un bel libro, potremmo dire, se in alcuni casi, ma era anche quello che succedeva spesso con la televisione spazzatura, si diceva, insomma, la televisione commerciale, no? Era un appagamento molto semplice del mettersi davanti al divano per 3-4 ore perché non volevamo pensare ai problemi del lavoro.
Quindi in qualche modo relativizza un po', no? L'impatto di questo tipo di tecnologie, di, mi scusi, di siti, di piattaforme dal punto di vista, ecco, della dipendenza. Però allora stiamo parlando della sentenza di Los Angeles contro Meta e Google. Lei dice nell'articolo su Doppio Zero che appoggiare questa sentenza è scegliere la battaglia sbagliata. Abbiamo anche capito perché, ce lo ha spiegato. Ma allora in questo contesto la domanda è: qual è la giusta battaglia nei confronti di queste piattaforme?
Io parlo, immagino, dal punto di vista dell'Unione Europea, no? Mm-hmm. Non tanto di un singolo paese, e ci sono molte cose che finora non sono state fatte e che potrebbero essere fatte per ridurre l'influenza che queste aziende hanno sulla vita quotidiana, e da un lato quindi regolamentare fortemente a diversi livelli l'utilizzo di queste app, ad esempio all'interno dell'Unione Europea, che significa molte cose, significa tassarle in maniera diversa e molto più ampia di quello che viene fatto ora, significa regolamentare la gestione dei dati, essere molto più stringenti sulla gestione dei dati personali all'interno di queste app di cittadini europei, perché oggi sul GDPR, insomma, non sono assolutamente così attente e non è così facile applicarlo. Poi c'è la questione dei contenuti politici, della visibilità dei contenuti politici, e sulle politiche di moderazione, che rimangono assolutamente opache e non regolamentate. Poi potremmo regolamentare gli aspetti potremmo costruire o imporre delle politiche di auditing periodico di commissioni indipendenti che periodicamente devono avere accesso agli algoritmi, al funzionamento degli algoritmi di queste app. E questa è una parte del discorso. L'altra parte è quella di investire come Unione Europea nel lungo periodo in piattaforme alternative. Che possono anche avere algoritmi e sistemi di raccomandazione automatizzati al loro interno, ma che siano orientate a dei valori non di profitto.
Ma tra l'altro, no? Tiziano Bonini, queste piattaforme in parte esistono già, esistono dei social con server decentrati, pensiamo a Mastodon, ne abbiamo anche parlato qui su Rete 2, che non utilizzano gli algoritmi, dove non c'è una discussione così incentrata sui temi che creano più polarizzazione. Gli strumenti ci sono già, però le persone non li utilizzano. Tiziano Bonini, siamo in conclusione, brevissimo.
Sì, brevissimo, è vero, però se guardiamo nel lungo periodo e guardiamo, ci sono alcune soluzioni che stanno funzionando meglio di altre, e Mastodon non è il design più facile da usare di questo mondo. Blue Sky lentamente cresce, anche se cresce con molta lentezza, però comunque io 2 anni fa in Olanda c'era un festival che si chiama Public Spaces, dove si incontravano tutti i produttori di piattaforme no profit, cooperative, alternative. Ed è un mondo che oggi rappresenta una subcultura minore, ma che tra 20 anni potrebbe diventare veramente alternativo, così come 20 anni fa 4chan era un forum subculturale che nessuno conosceva e poi è diventato il brodo di cultura in cui si è formata l'alt-right americana, che è diventata egemone nel giro di 20 anni negli Stati Uniti.
Dunque protocolli decentrati, sistemi che non usano algoritmi per proporre contenuti radicalizzati o polarizzanti,
o li usano in maniera diversa,
oppure oppure
o li usano anche in maniera diversa, con dei limiti con della possibilità di dare più possibilità agli utenti di gestire questi filtri, orientare meglio con più trasparenza. Insomma, si possono davvero costruire algoritmi più complicati.
Certo, e poi bisogna diventare protagonisti, no, della propria presenza sui social. È un po' questo che potremmo dire a conclusione di questa chiacchierata. Tiziano Bonini, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi dell'invito.